bovino della gallura? No? Ma che cosa sarà mai questa robina qua?
Se anticamente se intoppava uno, il vino gli sfogava in allegria, faceva una cantata e andava via, senza rompere le scatole a nessuno. Ma se si intoppa adesso, mamma mia, c'ha sempre l'aria di scannà qualcuno, strilla, bestimmia, ruga e far tribuno. Cosa la cosa più brutta che sia. Trilussa, Ervino.
Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Parolo delle langhe? No? Aleatico dell'Elba? No? Ma che cosa sarà mai questa robina qua?
State per ascoltare Mangia Radio, l'unica trasmissione di cucina e di buon bere di radiosonar.net.
Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Cioccolato svizzero? No? Cacao della Bolivia? No? Ma che cosa sarà mai questa robina qua? Cacca.
E buonasera a tutti e tutte e bentrovate. Torna a Mangia Radio sulle frequenze di radiosonar.net, come promesso, a parlare di cose buone. La scorsa puntata ce la siamo presa per riflettere, per prepararci a questo mese di approfondimenti un po' speciali su dinamiche così, a dir poco, peccaminose. E peccaminose, ma non perché noi ne proviamo giudizio, vergogna o assolutamente perché le vogliamo proibire, tutt'altro, perché le amiamo e per noi sono passioni, ma per di più, beh, provengono da quelli che potrebbero essere definiti i peccati capitali. Noi però non crediamo ad una vita casta e religiosa, bensì alla libertà di scelta e di autodeterminazione di tutte e tutti. E quindi abbiamo deciso di aprire questa puntata su una riflessione sugli effetti del vino, quando è buono e quando invece uno ci si intoppa male e la prende nel peggior dei modi. Questo perché? Perché stasera, come nelle prossime puntate e come in realtà abbiamo già fatto nelle scorse, vi inviteremo a bere vino, ma quello buono, quello naturale, quello dei tanti produttori e produttrici che in questo periodo vi stiamo consigliando. Ovviamente però affiancato a dell'ottimo cibo. E allora non temete, stasera torneranno anche le ricette. Stasera vi sfizierò con qualche abbinamento alla Mangia Radio e qualche ricetta da abbinare a lui, il buon vino, e tutto tutto in chiave erotica. Perché? Perché siamo nel bel mezzo di quegli eventi che, appunto, ricordavamo, portano verso enotica. E dato che la settimana è stata ricca e ce ne sono stati uno la scorsa domenica e uno avverrà nei prossimi giorni e due sono già passati e uno soprattutto l'ho degustato fino in fondo conoscendo la sua meravigliosa promotrice che era una produttrice del nord che tornerà ovviamente a Enotica quando il 13 e il 14 marzo al Forte Prenestino di quest'anno ovviamente come da tanti e tanti anni avviene ci dobbiamo far trovare preparati e quindi dobbiamo essere veramente ferrei su che cos'è il vino, che cos'è l'eros e come queste due cose si mettono bene assieme. E per farlo, sicuramente dobbiamo partire dalle origini. Vino, l'uva, la pianta l'abbiamo narrata tante volte, quindi oggi non farò la botanica, ma inizierò a raccontarvela da un altro punto di vista, cioè partendo da quello che è la parte mitologica. Quindi restate tutti e tutte connesse perché oggi si inizia, come spesso avviene, dalle storie. E le storie sono quelle dei vini e anche di questi fantasmagorici personaggi che li hanno raccontati alle popolazioni antiche, così un po' per spiegarne anche gli effetti, e che li racconteremo anche qui, Bacco ed Eros. Prima però, oggi, e lo so che qualcuno mi criticherà per questa scelta, ma non me ne importa, era tanto che volevo metterlo e quindi lo ascolteremo proprio stasera, col Venus e l'Eros, perché io lo associo a questo e onestamente non mi dispiace affatto, altrimenti non lo condividerei con voi. Ci ascoltiamo Mannarino come colonna sonora. Mannarino che abbiamo intervistato qualche tempo fa in quel di San Basilio, perché è il suo quartiere, un romano doc e uno che in realtà ci tiene molto alle esperienze sociali e a quelle dal basso e ce l'ha insomma dimostrato partecipando. Perciò anche qui, se volete approfondire il discorso, potete trovare lo speciale su Mannarino, cioè sulla serata che contiene Mannarino e tanti altri artisti come il nostro Zero Calcare, su quello che è stato un bel evento a San Basilio. Detto questo, ora però ci ascoltiamo la sua traccia. Ovviamente iniziamo con Me son embriagato.
Sogno immerso in una tazza di tè, ma che caldo qua dentro, ma che bello il momento. Quando sono con te, non so più chi sono perché crolla il pavimento e mi sciolgo di dentro. Quando penso a te mi sento denso perché io ti tengo qua dentro di me, io ti tengo qua dentro con me. Me son embriagato di una donna, quanto è buono l'odore della gonna, quanto è buono l'odore del mare, ci vado de notte a cercare le parole. Quanto è buono l'odore del vento, dentro lo sento, dentro lo sento. Quanto è buono l'odore dell'ombra, quando c'è il sole che sotto rimbomba, come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, come rimbomba. E come parte, come ritorna l'odore dell'onda. Quando io sono solo con te, io cammino meglio perché la mia schiena è più dritta, la mia schiena è più dritta. Quando sono con te, io mangio meglio perché non mi devo sfamare, non mi devo saziare con te. Me embriagato di una donna, quanto è buono l'odore della gonna, quanto è buono l'odore del mare, ci vado de notte a cercare le parole. Quanto è buono l'odore del vento, dentro lo sento, dentro lo sento. Quanto è buono l'odore dell'ombra, quando c'è il sole che sotto rimbomba, come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, come rimbomba. E come parte, come ritorna l'odore dell'onda. Voilà!
Insomma, vi state chiedendo che trasmissione è? Beh, penso che una delle poche che possa mettere questa tipologia di musica su Radio Sonar sono io. Sono proprio Mangia Radio. Ebbene, eccoci, torniamo qui per parlare di vino ed Eros. E abbiamo deciso di cominciare a parlarne partendo dalla base, dalla storia. dalla mitologia, non metodologia, la metodologia dell'Eros e del vino, in parte ve la raccontano le sbarbine, in parte ve l'abbiamo già raccontata con quella bellissima trasmissione fatta insieme a Enoiz, quindi a Dario e Gabriella, che io saluto, che sicuramente ripasseranno da questi microfoni, ma con i quali stiamo io vivendo un'esperienza bellissima intorno all'approccio con il vino, e insieme a Radio Sonar condivideremo anche quella bella esperienza che è Enotica, che un po' ci ispira in questa serata, perché appunto ce la dobbiamo vivere preparati e di contenuto, perché il buon bere e il buon vino devono essere accompagnati da contenuti, oltre ovviamente a quelli del piacere, anche quelli della compagnia, quelli della scelta consapevole e quella dei luoghi in cui questo avviene. Che siano le nostre belle case fatte a puntino o che siano case di altri scelti nel migliore dei modi. Comunque, bando alle ciance, non ho messo il sottofondo proprio per fare la lettrice fatta bene. E allora, la storia di Eros che scelgo di raccontare è quella di una fonte bella importante, insomma, è quella di Platone dal Simposio. Se la trovo, perché ovviamente io l'avevo preparata, ma non è quella che ho in questo momento davanti. Meraviglioso, quindi facciamo così. Partiamo da Bacco. Forse Bacco, ecco, lo trovo. No, ho trovato Eros il Simposio, vi stavo prendendo in giro. Ovviamente Mangia Radio vi deve un po' tenere così sull'allerta che io stia combinando qualche follia. Ma non sono assolutamente alterata da quel bellissimo piacere che dà l'alcol, perché anzi, mangiare di un po' di giorni che sta in fase di depurazione non voluta. Comunque, bando alle ciance. Quando nacque Afrodite, già gli dei banchettarono, e fra gli altri c'era Poros, figlio di Matis. Dopo che ebbero pranzato, venne Penia a mendicare, poiché c'era stato un gran banchetto e se ne stava ancora là. Vicino alla porta, successe che Poros, ubriaco di nettare, dato che il vino non c'era ancora, ma il nettare sì, entrato nei giardini di Zeus, appesantito com'era, si addormentò. Penia allora, per la mancanza in cui si trovava di tutto ciò che a Poros, escogitando di avere quel che aveva lui, attraverso un figlio di Poros. Quindi giacque con lui e così concepì Eros. Per questo Eros divenne seguace e ministro di Afrodite, perché fu generato durante le feste natalizie di lei. Ad un tempo e per natura amante di bellezza, perché Afrodite è appunto la dea della bellezza. In quanto Eros è il figlio di Pene e di Poros, gli è toccato un destino proprio di questo tipo. Il primo lungo e povero sempre, ed è tutt'altro che bello e delicato, come credono i più. Invece è duro, è ispido, scalzo e senza casa. Si sdraia sempre per terra, senza coperta, e dorme all'aperto, davanti alle porte e in mezzo alla strada. Perché ha la natura della madre, sempre accompagnato con la povertà. Perciò che riceve dal padre, invece, egli è insidiatore dei belli e dei buoni, è coraggioso, audace, impetuoso, straordinario cacciatore, intento sempre a tamare intrighi, appassionato di temperanza, pieno di risorse, ricercatore di speranza per tutta la vita, straordinario incantatore, preparatore di filtri, sofista. È per sua natura e non morale né immoralità, ma per il suo sesto giorno, talora fiorisce e vive quando riesce nei suoi espedienti. Talora invece muore, ma poi torna in vita a causa della natura del padre. È ciò che si procura, gli sfugge rapidamente poi di mano, sicché Eros non è mai ricco e né povero. Bella riflessione che ci dà su questa immagine dell'Eros e quindi di quello che ne consegue, e soprattutto bella la riflessione su quanto questo non sia né appannaggio di ricchi e né di poveri, ma per quanto mi riguarda, appannaggio di coloro che possano anche dormire in strada senza una coperta per ripararsi dalle intemperie. Di tutt'altra natura, ma non così tanto, dato che comunque sempre nel circuito delle feste siamo, è quella di Dioniso, o per altri il dio Bacco. Dioniso, il dio della viricoltura, era figlio di Zeus e di Semele. Siccome era un dio molto chiassoso, veniva chiamato anche Bacco, che in greco significa clamore, da cui deriva la parola italiana baccano, per l'appunto. I romani infatti adottarono Bacco per indicare appunto Dioniso. Seleme era la bellissima figlia di Cadmo, il re di Tebe. Era gelosa, decide di farla morire. Prese così le sembianze della nutrice della giovane e si insinuò nell'animo della fanciulla che Zeus non l'amasse e di metterlo quindi alla prova. Il dio le si mostrava sempre sotto l'aspetto di un mortale. Allora Seleme chiese a Zeus di mostrarsi come dio per mostrargli il suo amore. Invano Zeus cercò di dissuaderla spiegandole il pericolo a cui andava incontro, ma Seleme insistette e quando Zeus le si mostrò in tutto il suo splendore e coi fulmini in mano, la povera ragazza non poté resistere alla vampata di calore che Zeus emanava. Con Seleme sarebbe morto anche quel piccolo che stava per nascere, se non fosse stato per Zeus, che gli fece schermo con l'energia e lo cucì con la sua coscia fino al momento della nascita. Compiuti 9 mesi, Zeus fece uscire il dio dalla coscia e lo affidò ad Hermes per farlo portare dalle ninfe affinché lo nutrissero e lo allevassero. Il luogo dove fu portato Dioniso da piccolo si chiamava Nisa, un posto che nessuno doveva sapere dove fosse. Una montagna adatta per nascondere un bambino dallo sguardo minaccioso di Era. Solo Hermes sapeva dove fosse e quando col bambino in braccio entrò nella caverna delle ninfe, questa si illuminò di una luce abbagliante. Le ninfe a cui Zeus affidarono Dioniso erano 7 e si chiamavano Iadi. Pare fossero sorellastre delle Pleiadi. Erano buone di animo, gentili, e Zeus, per ricompensarle, le mutò in una nuova costellazione del firmamento. Divenuto grande, l'educazione di Dioniso fu seguita, oltre che dalle ninfe, da Ino, sorella di sua madre Seleme e del vecchio Sileno. Sileno era naso a Nisa ed era figlio di Hermes. Era brutto e veniva raffigurato come un vecchio gioviale, ma con un aspetto ridicolo e sapiente, pieno di buon senso, buonario. Da maestro poi divenne grande amico di Dioniso e non lo lasciò più. Il dio si appassionò presto alla caccia e amava spesso andare in giro per i pascoli e le campagne. Un giorno fece la sua scoperta più bella, la vite, o meglio, un grappolo d'uva. Lo prese, lo premette in una coppa d'oro e ne fece uscire il liquore color porpora. Era nato il vino. Assaggiato la prima volta, impressione fu di un nuovo nettare che fa dimenticare le stanchezze e le pene, che dà un leggero senso di ebbrezza e di euforia. E questo, insomma, è un assaggio su quello che è il Bacco che fa nascere il vino da questa meravigliosa pianta che è la vite. E direi che ho parlato fin troppo, quindi uno state zitta per me. E per voi adesso ci può proprio stare.
Che ne sai tu di quello che sento? C'ho una fitta ma non me lamento, non me lamento. Amore un corno, i panni s'asciugano soli e sto
freddo non viene da fuori, io ce l'ho dentro. Me ne andrò su una barca dei fiori, me ne andrò però non me lamento, solo mi chiedo perché sto così bene con te. Io che non ho paura, nella notte scura, a far risse, guerre scommesse, mille schifezze, tremo, tremo forte, fra le tue carezze, tremo, tremo forte, fra le tue carezze. Zitta, che ne sai tu di quello che ho visto? Eri bella in un altro posto e non insisto. Amore in fondo, la vita mia è una bottiglia che si scola e non mi serve fra le lenzuola chi mi consola. Andrò su una barca che vola, me ne andrò ma non resterai sola, solo mi chiedo perché sto così bene con te. Io che non ho paura, nella notte scura, a far risse, guerre scommesse, mille schifezze, tremo, tremo forte, fra le tue carezze, tremo, tremo forte, fra le tue carezze. Me ne andrò su una barca d'argento, me ne andrò su una barca che vola, me ne andrò ma non resterai sola.
Eh no, speriamo di non restare sola in compagnia di cotanto buon vino e cotanti bei racconti. Spero che tutti voi, ascoltatrici e ascoltatori di questa trasmissione, siate ancora all'ascolto. Perché? Perché Mangia Radio si sta addentrando, partendola dalla mitologia, in quello che è l'argomento della serata, vino ed Eros, proprio per lanciare quelli che saranno i nostri approfondimenti legati a Enotica, legati ad altri festival di vini come è stato per Livre, come ad esempio Vigne Erranti, che arriverà in questa città proprio a fine di questo mese. Allora non voglio bruciarvi troppe informazioni perché ve ne daremo sicuramente tante, ma adesso voglio di nuovo approfondire un paio di cose, che sono le poesie che sono state un po' scritte da tanti e tanti autori e tante volte citate su questi bei temi, e poi anche gli appuntamenti, quelli che vi ho citato prima, rispetto all'avvicinamento ad Enotica, per poi approfondire un po' il taglio del festival di quest'anno. E allora, abbiamo parlato di personaggi nati da feste e da situazioni un po' così promiscue, e allora ci sta tutta una poesia di Jean-Jacques Prévert che parla di vino e parla di feste. Fiesta. E i bicchieri erano vuoti e la bottiglia in pezzi e il letto spalancato e la porta sprangata e tutte le stelle di vetro della bellezza e della gioia risplendevano nella polvere delle camere spazzata male ed io ubriaco morto. Ero un fuoco di gioia e tu, ubriaca, viva, nuda nelle mie braccia. Beh, insomma, direi che possiamo anche non commentare, e pronti invece ad ascoltarcene un'altra. Un'altra che, come abbiamo aperto, racconta un po' tutte le sfaccettature di queste belle situazioni che possono essere vissute a pieno, ma dei tanti risvolti. Alda Merini, ti sei presentato una sera ubriaco, sollevando l'audace gesto di chi vuole far cedere una donna, nel proprio tranello oscuro, e io non ti ho creduto. Profittatore, infligardo, sulla mia buona fede avresti lasciato cadere il tuo inguine sporco. Per tanta tua malizia hai commesso reato morto. Attenzione, attenzione quindi ad essere ben attenti alle proprie scelte. E poi, insomma, ecco, abbiamo poesie un po' più colte, un po' più conosciute anche. E allora ne prendiamo una dei sonetti a Orfeo di Rainer Maria Rilke. Celebrare è il suo compito. Per questo sgorgo come il metallo dal silenzio della pietra. Oh, il suo cuore, troncio effimero d'un vino per gli uomini infinito. Non cede mai la sua voce alla polvere, quando l'empio di vino afferra e tutto si fa vigna, si fa grappolo, quando al suo fervido sud si matura. Vi è piaciuta? Bene. Racconto un'altra, sempre così, di Rilke. Dai, allora, al volo passiamo a un'altra poesia, sempre di questo meraviglioso autore, e poi approfondiamo gli eventi. Gli eventi che, proprio su questa filosofia di abbinamento di passione, di cultura e di occasioni intorno al vino per parlare di arte e di poesia e di Eros, ci propongono un avvicinamento a un gran festival. Tacito amico delle molte lontananze, senti come lo spazio accresci ad ogni tuo respiro, con le fosche campane nella cella oscillando, rintocca anche tu ciò che ti consuma. Diventerà forza grazie a quel cibo. Tu entra ed esci dalla metamorfosi. Qual è la tua esperienza che più duole? Se te amaro il bere, fatti vino. E a questo punto, sì, possiamo rimettere il nostro bel sottofondo per raccontare quali sono stati gli ultimi eventi di avvicinamento enotica, ma soprattutto quale sarà il prossimo. Sentiamocelo. E allora, gli appuntamenti, insomma, sono già stati vari. Ne abbiamo uno che anch'io mi sono persa, abbiamo avuto il secondo dove sono andata, presentato proprio da loro, dagli esperti di Enoitz, in un nuovo ristorante, pub, bristrò, insomma come lo vogliamo chiamare, locale molto molto carino che ha aperto a Centocelle, perché ovviamente c'è da dire che tutti gli eventi legati all'avvicinamento enotica sono a Centocelle, in collaborazione con la rete di locali e di ristoranti che si chiama Centocellule, in quel quartiere bellissimo che è la nostra periferia. Anche questo l'abbiamo raccontato più volte su questa radio e lo continueremo a raccontare, perché davvero ha un vissuto più che meritevole da viverci assieme, e non solo per i fatti tragici di cronaca, ma per le esperienze che resistono e che vanno ovunque, come quella della pecora elettrica che dalla libreria di Centocelle adesso è diventato un movimento culturale che si estende ovunque. Insomma, il secondo appuntamento, quello che io vi ho raccontato poc'anzi, è stato nell'Alto Monferrato con Cascina Boccia, presso questo posto nuovo che si chiama Cento Orti in Via dei Glicini. E poi, ecco, andiamo avanti. Domenica scorsa, mentre io agognavo per tutta la settimana questo appuntamento, è successo che mi arrivasse una cosa non bellissima da dire in radio in una trasmissione del genere, però Ovviamente Mangia Radio è così, è nature, e quindi l'influenza intestinale. Nel pieno dell'influenza intestinale io mi sono persa il terzo appuntamento di avvicinamento a Enotica, che è stato con Ripanero e Casa Breceto, l'Aglianico a Centocelle. Ben due produttori hanno raccontato in quel di FAD, Burger & Bistrò in Via delle Orchidee, la loro esperienza sull'Aglianico. Un vino bello corposo, un rosso tipico del nostro sud, delle zone campane, che ha sicuramente del carattere e che in queste cantine lo esprime veramente per bene. E poi ecco, rullo di tamburi, prendete tutti e tutte le agende, perché che si fa giovedì sera? Beh, giovedì sera 6 febbraio alle ore 19 presso Festina Lente La Birreria, Via delle Rose 33, sempre a Centocelle, c'è Alba Sauter The Wind, la birra lucana a Centocelle. Ebbene sì, perché Enotica non è solo vino, ma è un bere buono e genuino, un bere sano, un bere giusto, che ci dà anche l'opportunità di scegliere un'ottima birra. E allora anche qui abbiamo qualche esperto che ci racconterà e approfondirà questo ottimo prodotto, e sicuramente abbiamo chi lo produce. Perciò magari ci incroceremo da quelle parti. E poi, se proprio non riuscite ad esserci nel quarto appuntamento, beh, tenetevi tutte e tutte pronte, perché ce ne sono in lavorazione altri. Probabilmente arriverà anche qualcosa in collaborazione con il Terra Terra e con altre realtà, sempre in quel di Centocelle, e noi sicuramente ve ne aggiorneremo. Ora però è tanto che parlo, e quindi per l'approfondimento sul tema del Festival di Enotica di quest'anno, dato che la scorsa puntata noi ci siamo un po' approfonditi insieme cos'è Enotica generale, aspettiamo di ascoltarci la prossima traccia. Torniamo sempre a lui, sempre al nostro Mannarino, che adesso ci racconta un'altra donna, una bella donna.
Balla con l'abito corto, rossa nella sera, se ne va. Una mattina ha preso la corriera, perché voleva andare alla città, che il padre con la zappa le rubava tutta la felicità. Trovata fu rinchiusa in un convento, però poi fuggì dall'aldilà. Questa strada sporca come il mondo, quanto è bello camminare. La donna del porto balla con l'abito corto, rossa nella sera se ne va. Il giorno vende al sole del mercato il sale dolce della libertà. La notte vola sopra un cane alato e sveglia tutta la città. Sempre trasparente e i capelli sono di lilla, porta in mano una stella cadente e terrorizza la città. Mary Lou, Mary Lou, tutti i marinai gridano I love you. Mary Lou, Mary Lou, tutti i marinai gridano I love you. Donna del porto balla con l'abito corto, rossa nella sera se ne va. Ma poi un ragioniere ha sbalbollato perché non riusciva più a contare, poi precisamente ha calcolato di ammazzarla dentro. Ma se rialzata dentro non si fa, gli ha dato un pizzicotto sotto il mento e l'ha spedito all'aldilà.
sua sponde, ma aveva gli occhi di mamma. Purtroppo Mary Lou non l'ho più vista, e a volte io mi chiedo dove sta. Ma forse è meglio vivere all'inferno che in una santissima città. Mary Lou, Mary Lou, tutti i marinai gridano I love you. Mary Lou, Mary Lou, tutti i maritati gridano I love you.
Torna in diretta su Radio Sonar con Mangia Radio a parlare di vino e di Eros, in questo abbinamento partito dalla mitologia, che è passato per la poesia, che è arrivato agli eventi dell'agenda della settimana e adesso a raccontare nello specifico quale sarà il taglio dato a Enotica 2020, in questo anno, insomma, bello carico di tante cose. In un'epoca dominata dai non luoghi, dove le relazioni avvengono nella rete, il centro sociale occupato e autogestito Forte Prenestino continua ad essere, oltre 30 anni, non solo un luogo fisico di incontro dei saperi più disparati, ma anche un presidio di condivisione del vivere e dell'altro rispetto a quello proposto da una società tecnocratica ed incapace di provare amore. Enotica prosegue il suo percorso iniziato nel 2004 con la prima edizione di Terra e Libertà Critical Wine, progetto che ha avuto tra i suoi principali ideatori l'anarco ed enologo Luigi Veronelli, e che si è quindi posto l'ambizioso obiettivo di contrastare le catene di distribuzione al fine di riscoprire la sensorialità del gusto ed immaginare un circuito virtuoso tra qualità dell'ambiente e della produzione e della relazione sociale. Vi aspettiamo nel festival, dove vi è protagonista il vino critico, rigorosamente biologico e naturale, di provenienza certificata e non filtrato e deviato dalla speculazione della produzione agricola industriale di massa, che non specula sul prezzo e che rispetta l'ecosistema. Coprotagonista è il cibo, con prodotti esaltanti, l'importanza della biodiversità, della produzione biologica e dell'impatto ambientale. L'Eros, l'Eros è l'ospite d'onore, amplificato dal buon vino e contrattato da installazioni, performance e assaggi, dal retrogusto afrodisiaco. Circa 60 vinaioli, diversi produttori di birra e contadini, cucine critiche dai quattro angoli dello stivale e poi performance, rappresentazioni, DJ set e concerti vi trasporteranno in una delle dimensioni della differenza, dalla quale non vorrete mai più tornare indietro. E allora attenti a non perdervi nei fumi dell'alcol e nei tanti labirinti del Forte, come quello delle celle che il Forte Prenestino mette a disposizione a questi 60 vinaioli, che affiancati da artisti, da esposizioni e da quello che le sorprese di questa edizione ci riserveranno, ci proporrà. In questa edizione, tra le tante sorprese, ci saremo anche noi. Ci sarà anche proprio Radio Sonar con una postazione a raccontare, a prendere contributi, a fare interviste musicali e non solo, per quello che è un festival che appunto è trasversale su tante tematiche importanti. E allora su questa tematica importante ci dobbiamo arrivare veramente bene. E quindi dobbiamo tornare a dare la parola a lei, a una delle nostre carissime esperte che in questa trasmissione ci regala tante perle e che oggi, così molto all'improvviso perché Mangia Radio, si sa, deve spiazzare non solo voi che ascoltate, ma anche chi contribuisce, ci ha mandato un contributo. Intanto noi la ringraziamo perché, seppur la dottoressa come me non sia al massimo della forma, ci ha deliziato con un suo contributo su questo tema ispirato all'alcol, al vino, soprattutto in questa forma amiamo l'alcol, e all'eros.
Eccomi pronta per un piccolo contributo per quanto riguarda il vino. Già abbiamo parlato del vino quando in un'altra puntata abbiamo parlato dei prodotti che ci regala la pianta della vite. In particolare questa sera vorrei porre l'attenzione sulle capacità antiossidanti e anche afrodisiache della bevanda di Bacco. In effetti il vino è una bevanda che, oltre a darci allegria per l'alto contenuto di alcol, ha anche proprio degli effetti benefici per il nostro organismo. Innanzitutto è ricco di polifenoli, sostanze che hanno un'azione antiossidante per il nostro organismo, perché ci proteggono dai radicali liberi, quelle sostanze, diciamo, di scarto che ci fanno invecchiare prima e che predispongono alle malattie cardiovascolari e degenerative. I polifenoli presenti nel vino sono presenti soprattutto nella buccia sotto forma di tannini, ma anche flavonoidi come ad esempio gli antociani, che sono quei pigmenti rossi che appunto conferiscono il colore soprattutto alla buccia dell'uva. Bene, queste sostanze, i tannini che hanno in generale un'azione astringente, gli antociani che hanno un'azione antiossidante per il sistema cardiovascolare, perché evitano l'ossidazione dei grassi e il loro deposito, diciamo, a livello arterioso, sono delle sostanze molto importanti perché ci aiutano a preservare la nostra salute. Ma non solo, diciamo che ci aiutano anche a regalare il piacere, infatti infatti le sostanze presenti nel vino, in particolare flavonoidi, ma anche alcune di queste menzionate, aiutano la vasodilatazione in quelle zone periferiche e che possono, diciamo, aiutare a predisporre i nostri organi genitali all'accoppiamento, proprio perché aumentano l'afflusso di sangue in queste zone. Inoltre, aiutano anche, grazie alla presenza d'alcol, a frenare, ad evitare, diciamo, i freni inibitori, e quindi in generale ci predispongono all'incontro con l'altro. Naturalmente non bisogna abusare del consumo di vino, se no, insomma, come sappiamo, si possono avere delle defaglianze dovute, diciamo, al senso di intorpidimento che potrebbe darci l'eccessivo contenuto di alcol. Bene, vi lascio quindi con questa chicca questa sera, vi mando un abbraccio e fatevi un bel bicchiere di vino, soprattutto rosso adesso che è inverno, abbinato magari ad una bella zuppa, e poi, insomma, divertitevi con chi preferite. Buonasera e un abbraccio.
Grazie mille alla nostra adorata dottoressa. E scusate, tra un malanno e l'altro, insomma, che ha trovato tempo per noi, è veramente cosa per noi preziosa e gradita. Chissà chi era che le mandava tutti quei messaggi nel mentre che le facevano vibrare il telefono, forse qualcuno che è stato particolarmente colpito dalle sue doti di dottoressa e di esperta del corpo umano, soprattutto anche in relazione alle cure naturali. Detto questo, insomma, battute a parte, grazie alla nostra esperta, e direi ci ascoltiamo un'altra canzone. Io a questo punto continuo con Le grandi donne, raccontate da Mandarino.
Gli presero la casa ed il giardino in nome della grande santità, e Giuda prese a fare a nascondino con lo specchio e con la dignità. Poi venne Dio che tutto dà e tutto toglie, chiamò un taxi e ci mise sulla moglie, e Giuda andò a morire nella notte, per il vino, per le donne, per le botte. Lo raccolse per la giacca Maddalena, che viveva alle baracche allo sfacelo, in mezzo a una comune di ubriaconi che credevano in un regno su nel cielo. E fu amore e fu rivoluzione, discorsi sulla strada e vita piena, ma Giuda amava più d'ogni sermone le urla dolci della Maddalena. Il fattaccio poi successe in una sera, Giuda fu preso e messo alla galera. Gesù Cristo era scappato fra la gente e Giuda disse di non sapere niente, ma quando vide Maddalena in parlatorio che stava male e aveva perso un dente, l'ispettore disse: è stato Gesù Cristo a portare tutto l'oppio dall'Oriente. E ritornò dal suo amore col bottino, 30 denari per 7 amari, grazie a un marsala, per poi vedere scritta doppia al botteghino l'insegna di una grande multisala. Diceva:
Gesù Santo alla stazione, un nuovo film davvero commovente, con un cast del tutto eccezionale,
c'è pure Dio, l'immenso onnipotente. Stelle da ammirare, e nessuno vide giù fra le poltrone che quei due cominciavano a scopare. Maddalena, io ti amo tanto, lui voleva il cielo e io voglio stare qua. Lo uccidessero, va bene, tanto al tempo ha detto a tutti che poi risorgerà, ma il paradiso mio sta solo nei tuoi fianchi. Seni dolci per occhi stanchi, bocca rossa di caramella, questa vita sulla terra è così bella. Dallo schermo Dio li vide al sola voce, io ti fulmino giù dall'Iscariota, mio figlio sta morendo sulla croce per colpa di un mortale così idiota. Maddalena allora si alzò e urlò con tutto il cuore: Dio, non mi fai paura, tu che hai fatto un figlio senza far l'amore, che vuoi capirci di questa fregatura? Lascia stare Giuda e guarda altrove, ecco, guarda la mia scollatura, e io mi guarderò dalla tua invidia, perché Dio non gode come una creatura. Dio scappò nel cielo e nella furia mise su un grandissimo cantiere per costruire una potente curia che potesse Maddalena far tacere. Giuda e Maddalena stanno insieme e girano nascosti fra la gente e vanno al fiume a far l'amore su una barchetta che va controcorrente.
Bella st'immagine, la barchetta controcorrente per andare a far l'amore, ci piace assai. Ovviamente se poi nella barchetta c'è anche una bottiglia di ottimo vino, ci piace ancora di più. Ed eccoci, siamo arrivati. Siamo proprio arrivati al momento in cui parliamo di vino e di buoni consigli, perché poi, come vi ho promesso, chiudiamo con le ricette. E allora, pronti? Ascoltiamoci quello che oggi Claudio, il nostro esperto di vini, ci ha preparato come approfondimento, sempre su una di quelle cantine e produttori che potrete trovare a Enotica, come di consueto e consuetudine è. Sì, ci stiamo lavorando, sta per arrivare il contributo. Lo sto caricando, lo confesso, perché anche Claudio nelle sue giornate intense di lavoro pensa a noi ed ecco, adesso siamo pronti per ascoltarcelo.
Ad Enotico ho avuto il piacere di assaggiare i vini che mi sono rimasti nel cuore e che sono diventati un appuntamento fisso ogni volta che la manifestazione torna al Forte Prenestino. Spesso questi sono vini che assaggio prevalentemente o quasi solo lì, perché sono piccolissime produzioni, difficili da trovare, anche se poi c'è sempre il modo più bello, che è quello di farsi una bella gita in cantina e procurarsene un po' di casse da riportare a casa e da condividere. I vini di Enotica sono tutti vini dal vero spirito contadino, che riportano alla terra e che hanno i sapori genuini, verrebbe da dire di una volta. Ed è proprio il caso della cantina di cui vi voglio parlare stasera e di un loro vino specifico, che è secondo me una delle espressioni migliori del primitivo in Italia. La cantina in questione si chiama Pantun e dal vitigno che ho citato avrete sicuramente capito che sto parlando di una cantina che si trova in Puglia, nello specifico a Mottola, nel Tarantino. Ed è una creazione nata dalla scelta di una coppia mista nel senso che Mimmo è autoctono della zona, proprio di Mottola, e Jutta, la moglie, è invece tedesca, e loro hanno scelto insieme di dedicarsi al vino, alla produzione di vino, abbandonando i loro vecchi lavori. E così nel 2012 nasce questa piccola cantina Pantun, con le vigne che circondano proprio la casa dove la famiglia di Mimmo e Jutta abita, quindi una dimensione assolutamente casareccia, artigianale, ma non per questo i vini sono casuali, anzi parliamo di vini fatti con tutti i crismi in maniera ovviamente naturale, quindi senza aiuto di filtrazioni, chiarifiche, strane cose chimiche. Sono vini che, come tutti quelli di cui vi parlo, sono vini di territorio, schietti e sinceri. Tra l'altro schietto è anche il nome di un loro buonissimo vino rosso. Però il vino di cui vi voglio parlare stasera è un vino che si chiama proprio come la cantina, tant'è che è il loro simbolo, si chiama infatti Pantun, è un primitivo al 100%, il classico primitivo pugliese, quindi molto muscoloso e forte, con una gradazione abbastanza alta, siamo sui 14,5 per quanto riguarda i gradi, almeno nell'ultima annata in commercio, che è la 2018. Un vino che nasce da un suolo argilloso e calcareo, ma anche con tratti di limo e terra scura. Questo fa sì che l'uva prenda tutte le caratteristiche di quel territorio. Parliamo di una vigna che si trova più o meno a 250 metri sul livello del mare, e l'uva viene di solito raccolta verso la fine di agosto, tra il 25 e il 30 agosto, quindi insomma viene raccolta bella baciata dal sole, e viene fuori un vino strutturato ed elegante, molto complesso nei sapori ma anche di grande bevibilità e piacevolezza. Un primitivo a tutto passo che va benissimo con la classica cucina pugliese, quindi a partire dai classici primi belli pieni con un ragù, magari quello fatto con le polpettine, passando per i secondi anche di pesce, ad esempio il polpo al vino rosso, perché no, magari lo stesso primitivo. Un vino che potrete godervi anche se con moderazione, magari prima di un pasto, facendo una sorta di aperitivo importante per seguire poi magari una bella tavolata di affettati e formaggi. Ricordate, cantina Pantun, primitivo al 100%, uno dei migliori primitivi d'Italia, e lo troverete ad Enotica anche quest'anno.
Grazie, grazie Claudio per il tuo contributo e per aver scelto una cantina molto buona, molto bella come storia, ma soprattutto che conosco e che posso finalmente con piacere confermare nella bontà di quello che dici, perché sai, insomma, i tuoi contributi mi fanno sempre sentire una grande ignorante. E invece no, ogni tanto mi riconosco che qualche vino negli anni di Enotica ho imparato a scoprirlo e per l'appunto, insomma, sto approfondendo per fornire a tutti voi di Mangia Radio sempre più spunti sull'argomento di abbinamento cibo e vino. E proprio sull'argomento abbiniamo cibo e vino, ecco che è il momento delle promesse ricette. Sulle promesse ricette voglio, insomma, giocare facile e darvi una serie di indicazioni per tutte, una serie di ingredienti anche qui. Come ci spiega la dottoressa, non è che c'è la pozione magica che ci risolve i problemi, però sapendo che cosa stiamo agendo e che prodotti stiamo manipolando, dalle cotture agli abbinamenti alla conoscenza delle sostanze contenute in questi, possiamo, insomma, giocarcela un po' bene. Sicuramente il vino, ci ha spiegato lei le caratteristiche, io non le ripeterò, del peperoncino anche, ne abbiamo già parlato, però una lista di ingredienti potrebbe esservi utile. E allora eccola qua. Vino, peperoncino devono necessariamente esserci, ma nei vostri piatti, beh, non possono mancare cose buone come le spezie, varie e provenienti da tutto il mondo. In particolar modo possono risultarvi utili cannella, noce moscata e zenzero. E poi sicuramente verdure, come il mango, come la lattuga, ma anche crostacei, come i gamberi, come i granchi, come ovviamente si sa, questa un po' più risaputa, le aragoste. E poi altri ingredienti ancora un po' meno conosciuti come i ceci, le melanzane, le fave, i porri, anche i cavoli, pensate, e le castagne, i pinoli, le mandorle, i fichi secchi. Anche qui torniamo un po' a giocare sul banale, quindi le ostriche, per poi tornare all'orientale e immaginare il ginseng oppure il pepe. E anche qui di pepi ce ne sono tanti, se ne sapete scegliere bene sicuramente trovate delle cose sfiziose da preparare. E poi anche il cacao. Aggiungo la vaniglia se usata nel modo giusto, in accompagnamento poi anche con le mandorle. E su questo inizierei a darvi le ricette. Quindi iniziamo con i primi. Il primo che ho scelto è un primo che mescola un po' il sapere del fare, quindi una pasta fatta a mano come gli strangozzi, e il tartufo. Anche questo sicuramente afrodisiaco. Ingredienti: 320 g di strangozzi, 4 spicchi d'aglio, olio extravergine d'oliva quanto basta, 80 g di tartufo nero di norcia. E qui le ricette buone sono quelle semplici, l'abbiamo sempre detto. Una ricetta più facile di così era difficile da trovarvela. Preparazione: pulire il tartufo, prestando particolare cura potreste trovare tracce di terra. Comprimete lievemente poi l'aglio dopo averlo sbucciato e prendete una padella. Fate quindi scaldare l'olio extravergine d'oliva, soffriggete gli spicchi d'aglio finché non vedrete comparire una leggera doratura. Spegnete il fuoco, levatelo dal fornello e nell'olio bollente aggiungete le scaglie di tartufo. Fate nel frattempo cuocere gli strozzapreti in abbondante acqua salata e metteteli in tavola dopo averli scolati con l'aggiunta di olio aromatizzato, proprio questo al tartufo. È importante servirli ben caldi. E se questo primo non vi fosse piaciuto, ne cercate uno un po' più particolare, un po' più saporito e direi anche speziato. Ho per voi degli spaghetti integrali con acciuga e cannella. Ingredienti: 350 g di spaghetti integrali, 4 acciughe sotto sale, 3 cucchiai di vino bianco, cannella in polvere, pepe quanto basta, una cipolla, 6 cucchiai di olio extravergine d'oliva, 2 cucchiai di prezzemolo e sale sempre quanto basta. tagliate le acciughe sotto il getto dell'acqua fredda ed eliminate per bene il sale, la spinatura centrale qualora ci dovesse essere e quelle antipatiche spinette che restano sui suoi laterali. Quindi togliete anche la testa e tagliatele poi a pezzettini. Prendete la cipolla, sbucciatela, tagliatela fine fine e lasciatela rosolare in un tegame con olio extravergine d'oliva. Mettete quindi l'acciuga all'interno di questo bel soffritto in padella e aspettate che tutto prenda una bella importante doratura. Nel frattempo, con pazienza, fate bollire l'acqua della pasta e poi, quando è pronto, ci buttate la pasta e la fate cuocere, la scaldate al dente. Nel frattempo mettete a rialzare un po' la nostra fiamma sul fuoco e a quel punto sfumiamo un po' con del vino lievemente le nostre acciughe saltate in padella. Quindi ci buttiamo la pasta, la facciamo mantecare per bene e aggiungiamo con una bella spruzzata di prezzemolo sopra il piatto. Pepe tritato fresco quanto basta e buon appetito! Insomma, i primi li abbiamo fatti, abbiamo due interessanti opzioni, io direi che possiamo approfondire i secondi. E allora sarebbe un gran torto non darvi una ricetta di crostacei, però l'aragosta costa troppo per le mie tasche e penso anche per la maggioranza degli ascoltatori di questa trasmissione. Perciò ho un ottimo surrogato, la granseola, che altro non è che uno di quei granchi belli grossi e cicciotti che si trovano anche nelle nostre pescate di paranza, oppure un po' più piccolini anche pescati a mano in spiagge non inquinate, ovviamente però senza esagerare e senza soprattutto estirparne l'esistenza. Quindi una granseola da 450 grammi l'una per almeno 4 granseole, insomma ce ne serve un bel po'. Un limone, un cucchiaio di prezzemolo tritato, 3 cucchiai di olio extravergine d'oliva, 2 filetti di acciuga e una cipolla, una carota, 2 foglie di alloro, un rametto di prezzemolo, sale e pepe in grani quanto basta, mezzo bicchiere di vino bianco, 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva e 2 litri di acqua. La preparazione invece si fa così. In una capiente casseruola fate appassire 2 cucchiai d'olio e la cipolla e la carota tagliate a pezzi piccolissimi, quindi sfumate con il vino e unite all'oro, prezzemolo, sale, pepe in grani, acqua e portate a bollire. Lavate e spazzolate accuratamente le granseole, tuffatele nel brodo caldo e lasciatele cuocere 15 minuti. Scolate le granseole, lasciate intiepidire e poi apritele aiutandovi con un coltellino ben affilato, facendo leva sul carapace vicino agli occhi. Estraete quindi delicatamente tutta la polpa ed eventualmente anche il corallo e le uova. Quindi estratta la polpa delle granseole anche dalle zampe e dalle chele, aiutandovi con uno schiaccianoci, mettete la polpa della granseola in un contenitore e condite con l'emulsione di olio, sale, pepe, limone, prezzemolo e acciuga che avrete fatto poc'anzi e lasciato un po' a riposare. Lavate il gusto del carapace di ogni granseola e quindi utilizzate questo per servire la nostra insalata preparata in precedenza. Un consiglio è grattugiarci sopra della scorza di limone fresco e, come al solito, l'ultima macinata di buon pepe. E un'ultima ricetta al volo, dato che ormai è tardi e ci dobbiamo salutare, ve la do, ma di dolce. Stavolta vado sul classico perché so che siete golosi e che non tutti, insomma, vogliono spiazzare su chissà quali stranezze. Perciò vi do una ricetta, una mousse al peperoncino, ma una mousse anzi di cioccolato, ma con l'aggiunta di peperoncino. 150 g di cioccolato, un peperoncino a vostra scelta macinato a secondo il grado di piccantezza che a voi piace, 3 uova, un pizzico di nuovo di peperoncino ma stavolta rosso, 10 g di burro, 100 ml di panna. La preparazione è semplice, fate attenzione, si fa così. Fate il cioccolato a quadratini e mettetelo in una pentola, lasciatelo che si fonda con lentezza a bagnomaria insieme a 2 cucchiai di acqua. Importante è che giriate il contenuto utilizzando un cucchiaio di legno e nessun altro materiale. Una volta che il cioccolato si sarà sciolto del tutto, spegnete la fiamma e unite il burro morbido a pezzettini. Aggiungete ore 3 tuorli d'uovo, uno alla volta, amalgamando bene il tutto. Conservate gli albumi, che andranno invece montati a neve ben bene da un'altra parte, per far sì che la spuma della nostra mousse resti ferma. Mescolate in composto in modo da non formare la pellicola sulla superficie della crema, affinché si freddi senza seccare. Continuate a mescolare rendendo l'amalgama sempre più tiepida e fredda. Allora proprio lì aggiungete gli albumi montati a neve e mescolate delicatamente per non smontarli. Versate la mousse in 6 contenitori e ponete in frigorifero a raffreddare. Togliete le porzioni della mousse dal frigorifero almeno 30 minuti prima di servire e lì spolverizzate con i vostri peperoncini, il pizzico di rosso mescolato a quello a vostra scelta, grattugiato. Mi raccomando, non esagerate se non siete certi che piaccia alle persone a cui la dobbiate offrire, e se proprio volete optare per la goduria, beh, un pizzico di panna ci sta davvero bene. E con questa ricetta di dolci è proprio il momento di salutarvi. Io ricordo a tutti e tutte l'appuntamento di Enotica di avvicinamento fatto il 6 di questo mese, quindi il prossimo giovedì, in quel di Centocelle, e poi racconto che ne racconteremo altri e altri eventi di avvicinamento a questa esperienza meravigliosa dell'abbinamento buon cibo e buon vino, senza esagerare, per aver piacere di godere di cose buone senza abusarne. E allora vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana.
Del proprio sacco, sensualità latina, è un minimo distacco, si fa così, rossetto e cioccolato, che non mangiarli sarebbe un peccato, si fa così, si cuoce a fuoco lento, mescolando con sentimento. Le calze nere, il latte bianco, e già si può vedere che piano sta montando. È quasi fatta, zucchero a velo, la gola è soddisfatta, e nella stanza al cielo. Si fa così per cominciare il gioco e ci si mastica poco a poco. Si fa così e tutto apparecchiato per il cuore, per il palato. Sarà bello, bellissimo, travolgente, lasciarsi vivere totalmente, dolce, dolcissimo e sconveniente. Quei bei peccati succede sempre. Ci vuol fortuna perché funzioni, i brividi alla schiena, ingredienti buoni. È quasi fatta, zucchero a velo, la gola è soddisfatta, e nella stanza al cielo. Si fa così per cominciare il gioco e ci si massa.